cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buon venerdì 19 settembre, ultimo appuntamento della settimana di Cose di Calcio. Domani direzione Verona, appuntamento e fischio d'inizio alle 18. Ricordiamo alle 14 conferenza stampa di Igor Tudor dalla Continassa. Per noi Camillo De Michelis, buona giornata da Antonio Paolino. Questo è il sommario. Spirito Tudor, eccola la differenza che piace al gruppo bianconero. 5 gol e 3 assist, i cambi in corsa che fanno correre la Juve in classifica. E poi ci concentreremo oggi anche tanto, direi, sul Verona. Le contromisure di mister Zanetti partono dalla difesa. Due danesi, Nelson e Frez, Núñez al centro per la difesa a 3 e per provare a fermare la Juventus. Buona giornata, ben trovati. Un saluto subito al nostro Luca, l'uomo del venerdì. L'uomo del lunedì e del venerdì, poi va in vacanza sul suo yacht tutta la settimana. Lo ritroviamo con piacere perché lui si carica, perché ci fa subito il pronostico. Beccato. 2-0? Attenzione che giochiamo fuori casa.
2-0.
Perdiamo?
No, vinciamo.
Devi dirmi 0-2.
Vabbè, adesso facciamo i fiscali, fino a ieri.
Facciamo veramente. 2-0, uno può pensare, Luca oggi è impazzito. 2-0 per la Juventus, almeno dimmi quello, perché se no mi agito e non ti faccio più intervenire.
Dico di più, Dusan e Ildiz.
Dusan e Ildiz, ci dà anche il pronostico. Il vostro pronostico qual è? Io non ve lo dico, spero di vincere anche prendendo gol, ma senza andare né in rimonta né farmi rimontare. Una partita in cui devo gestire le capacità, la qualità della Juventus. Ci sarà turnover, non sappiamo se definirlo abbondante. Oggi non seguirò la conferenza, così saranno felici quelli che pensano di sapere sempre fare meglio tutto. E l'aspettiamo qui anche perché, come vedete, Paolo Rossi non c'è la nazionale, ma non è presente qui oggi. Siamo stati insieme il lunedì e il mercoledì. Due giorni, due appuntamenti di Cose di Calcio XL. Ma allora possiamo partire. Oggi due collegamenti, uno con un collega di Radio Verona tra pochissimo, un altro con un doppio ex. Mi fa piacere perché nel mucchio di giocatori scovati da giovani, da Franco Ceravolo, che sentite puntualmente almeno due o tre volte al mese, lo sentiamo qui con noi. Ebbene, quando gli parli di qualche squadra è un attimo e si ricorda qualche aneddoto curioso. Proprio Franco Ceravolo ci ha indirizzati sul nome di un doppio ex nel blocco delle 12:45, quindi il prossimo blocco, sì, non vi annuncio ancora chi è. È cresciuto nel settore giovanile della Juventus, è andato anche al Verona, dico anche, ma attenzione, un Verona che partiva dalla Serie B e che in tre anni è arrivato in Serie A, è tornato naturalmente a vivere i fasti del proprio club. Detto questo, buongiorno a tutti da casa, vedi, ci scrivono già, me l'hai già stuzzicati tutti, caro Luca. Buongiorno a tutti, come marcatori del 2-0 per me sono Cop Miners e Open Da, quindi hai convinto sul risultato, ma prendono le distanze dei tuoi marcatori.
Ma io prendo le distanze da Cop Miners in realtà.
No, lei non può essere così critico, perché quando segnerà e la porterà in alto, sì, lei segnerà, si rimangerà. Lei si ricordi, lei Di Gregorio lo vuole in porta domenica, sabato?
Sì, perché secondo me non ha fatto errori.
Ok, vabbè, errori sì, non mi può dire che non ha fatto quell'errore.
Di no. E ti spiego anche
perché. Mi spieghi perché. Allora, vi faccio vedere poi la foto, il conto corrente e l'indirizzo di Luca, il nostro tecnico. Mi dica perché non ha fatto l'errore, non si arrampichi sui vetri che ne abbiamo solo
perché
uno.
Continuiamo a sì, lasciare troppi spazi a gente che se tira da fuori fa gol.
Questo è vero.
Non la puoi prendere.
Questo è vero.
Non
però quella sul suo palo, mi permetta, se ne è accorto anche mio figlio. Ha detto: uno su Digre, oggi
i palloni che sono entrati. Però.
Sì, quello lì. No, non lo fucilo per questo. Vedete com'è bello il calcio? Potrei fare a meno di voi. No, io faccio a meno di Luca. Lo lascio in regia 340-54-25324. Però ci ha detto 2-0, come state scrivendo anche voi. Poi siete d'accordo col signor Ponciroli che è intervenuto prima, ho sentito anche con Giulia Borletto, saluto sia Giulia sia il Ponci, grande esperto e grande juventino, e saluto tutti voi. Se volete partecipare, qual è il vostro pronostico, leggeremo qualche dato. Costruiremo la Juventus di domani insieme. Al di là di... Oggi non vi chiedo la domanda da fare, perché conservatela, perché non la farà nessuno. E la vostra è la più originale, naturalmente. Però costruiamo la Juve e ragioniamo. Dove andreste a cambiare la Juve domani? Perché poi se i cambi non funzionano, se Vlahovic me lo mettete dentro nel primo tempo... Perché a me piace prendere anche un po' in giro i miei colleghi, come prendono in giro me, no? E come prendete in giro anche voi me, e come io prendo in giro voi, ma qualcuno poi mi blocca. Mamma mia, io non ho bloccato mai nessuno, voi mi bloccate. Non ho passato un venerdì sera tranquillo perché uno mi ha bloccato dicendomi signor direttore com'è permaloso. Vabbè, a parte quello, gli invidioselli sono da tutte le parti. A parte quello, costruiamo la Juventus, perché voglio capire oggi. Se uno ragionasse che Vlahovic è meglio farlo partire dalla panchina, però da far riposare qualcun altro, magari Yıldız, magari facendolo giocare, facendo entrare al suo posto Openda, però abbiamo recuperato anche già con Senzao, però abbiamo anche Zegrova che potrebbe cominciare dall'inizio. Vedete quante notizie? Allora, dobbiamo metterci d'accordo però, perché poi l'allenatore c'ha ragione, che si inquieta, perché? Perché se gli diciamo Vlahovic, cioè dobbiamo fare la rotazione, ti mette Vlahovic dall'inizio e poi non farà benissimo come con l'Inter quando ha giocato dall'inizio, se lo diciamo dopo siete i classici chiacchieroni da tastiera, lo dico, è questo che offende sempre qualcuno. Perché chi sta sulla tastiera ascolta, ribatte civilmente e ci mancherebbe. Quando fanno i fenomeni, che sanno fare le migliori domande... che sanno fare la pipì meglio degli altri, che sanno copiare meglio degli altri ma non lo dicono, che sappiano incollare meglio degli altri ma non lo dicono, no? Che rubano le notizie, che usano le immagini di cui non detengono i diritti, non ci mettono neanche la faccia. Sono dei quacquaraquà questi, sono qualcosa di più dei fenomeni, sono dei quacquaraquà, detto molto chiaramente. Gli altri invece, ognuno può telefonare, scrivere a noi, tra di loro, starsene zitto. Perché secondo voi, sapete quante volte rido leggendo le boiate che circolano sui social? Che sono un male per la nostra società, per i nostri figli e tutto? Gestiti nel modo con cui li state gestendo, non è colpa del governo o mio. Che sia chiaro, governo, destra, sinistra, no? Non è colpa sempre degli altri. Gestito male da voi, perché lì vi sentite potenti, senza mettere il vero nome e senza metterci la faccia. Dico, costruiamo adesso, prima, scriviamo. Perché poi è bello dire, oh, Paolino diceva che veniva Conte. E non ci torno sopra. Bravo, ridi. Cosa vuoi, l'orsacchiotto? Li abbiamo finiti. Detto questo, deve giocare Vlahovic per dare riposo a qualcun altro? Deve giocare David? Vuoi provare? Deve giocare Bremer dietro? Ma se esce Bremer, dovrà giocare perché non gioca mai Rugani? O magari metti Gatti al centro? Perché qui, come la tocchi, la squadra potrebbe andar bene. Se vuoi far riposare Thuram e non Locatelli, a fianco chi ci metto? McKennie o Koopmeiners? Non lo voglio più vedere. E non è che si ragiona proprio così. Magari non l'avrei fatto giocare col Borussia Dortmund, effettivamente. Però l'allenatore c'ha parte da altre riflessioni. Le vostre riflessioni, facciamole prima. Perché poi se vinciamo, pareggiamo, perdiamo, non segnano quello che dite voi, non diventa... Io vi tutelo fin quando non mi dimostrate di essere dei quacquaraquà. Allora, visto che io non sono un quacquaraquà, visto che so che voi a casa non siete dei quacquaraquà, visto che so che molti arrivano, la combricola degli amichetti, e cercano di dimostrare che sono gli altri quacquaraquà, io non devo fare non devo vincere sui quacquaraquà, devo fare delle riflessioni con voi. Vi chiedo prima quale potrebbe essere la vostra formazione. Allora, buongiorno a tutti, come marcatori me l'avevi già scritto, vado avanti. Avrà più chance, chi avrà più chance di essere titolare tra Consensaio e Zegrova o nessuno dei due? È una bella domanda, ma è anche molto difficile. Uno dei due gioca sicuramente. Consensao già rientrato, penso, se dovessi sbilanciarmi ti dico 51 Consensao, 49 Zegrova, perché intanto ti dà la possibilità di aggiungerne uno lì, arretrare Kalulu come è già stato fatto, ok, E devo verificare allora quel numero lì. Allora, se c'è già qualche vocale, me lo fai ascoltare.
Ciao direttore, Luca da Cuneo, che in questo momento è a Busca. Ti chiedo appunto questa cosa. Intanto, beh, non vediamo l'ora di sentire la conferenza stampa di Tudor. Chissà se alla fine giocherà di nuovo con due punti o se invece torna al modulo precedente. E detto ciò, adesso vediamo un po' che verrà fuori col Verona. Io ti dico che vinciamo e soprattutto, attenzione, ieri la Gazzetta ha detto che Vlahovic è un problema, come un problema, e soprattutto è partito open bar. Direttore,
non l'ho seguita, me l'han detto, me l'han detto. Poi cosa è successo open bar? Allora, fatemi vedere. Mi metti un altro vocale, che devo cercare il numero giusto del nostro ospite, il bello dell'errore, in diretta.
Ciao Giulietta.
Ma come Giulietta?
Non è per smontare tutto ogni volta.
Lui è Romeo, però, non Giulietta.
Io raccomanderei una cosa, cioè... il Del Piero, ma ragazzi, ma Del Piero segnava grappoli di gol, attenzione, il Del Piero sarà bravo, bravissimo, ma ancora deve fare una strada.
È vero un po' tutto quello che stiamo dicendo, ovviamente. Attenzione che uno Jo Mario lì, che però lo vedo ancora come a partita in corso, sa che a partita in corso stabilmente... però onestamente con queste partite, col turnover che non abbiamo ancora applicato, 3 partite in una settimana, io escluderei non il portiere, fermamente titolare, perché non è che ha fatto le boiate da quando è arrivato, hanno sbagliato tutti, allora tutti quelli che hanno commesso un errore fuori, ce ne rimangono la metà, fuori Bremer per riposare. Col Verona posso permettermelo. Col Verona probabilmente Bremer posso permettermelo, con tutto rispetto, non vuol dire, cioè dico dopo un ciclo di partite. Poi a rischio potrebbe essere Thuram, se voglio difendere un certo tipo di centrocampo, Cambiaso rientra, abbiamo 2 frecce in più nell'arco con Sensao e Zegrova, là davanti Vlahovic titolare, perché non sono scaramantico se entra, se non esce, ma forse è il entrare e uscire, gli ha tolto delle responsabilità e ne ha aggiunte altre agli altri. E ci metto, non ci aggiungo tante altre sorprese, altrimenti do dei vantaggi al Verona. Secondo me, ditemi la vostra al 340-54-25-324, ma per far dire la loro a chi segue molto bene il Verona tutti i giorni, siamo in collegamento col collega di Radio Verona, Alessandro De Pietro. Buona giornata Alessandro, ben trovato.
Buongiorno a voi, quanti giocatori forti, uno dietro l'altro.
Però purtroppo Alessandro, quando ne hai troppi, sai com'è, si abbonda di giocatori, poi è difficile per noi giornalisti fare la formazione giusta, che problema.
Quello sicuro, c'è una volta meglio si abbondare quando è difficile, però insomma capisco che dalla parte nostra, ma è un po' anche il caso del Verona.
Ecco, raccontami un po', io non l'ho seguito ancora benissimo, ho visto degli sprazzi qua e là, quanto è diverso dall'anno scorso e cosa può fare alla quarta partita contro, come scrivete voi a Verona, la corazzata dei gol della Juventus?
È molto diversa per necessità, perché poi la rosa deve sempre cambiare, perché poi ci sono dei giocatori che vengono messi inevitabilmente sul piatto del mercato, perché le plusvalenze sono sacre, perché le cessioni sono preventive, un po' come le coperture difensive, e col Verona è stato così e sarà sempre così anche con la nuova proprietà, questa è la verità. Sogliano sa riciclare benissimo, sa così scovare e trovare comunque buoni giocatori. Quest'anno si è un po' alzato il livello del Verona, perché è rimasto sempre con la formula dei prestiti, con obblighi di riscatto anche improbabili, perché poi sono riscatto con diritto di riscatto piuttosto improbabile, che sono riscatti anche parecchio alti per le casse del Verona, però quantomeno con dei giocatori in teoria di un livello diverso rispetto all'anno scorso, quindi con meno margine di rischio, quindi penso ad Almusrati, penso comunque a Nelson, penso ad Orban, Giovanni è uno svincolato da Corinthians, se l'aveva prenotato un sacco di tempo Sogliano, tornate un po' a bazzicare sul mercato sudamericano come non faceva dai tempi del primo Verona, ricorderete i Turbe, Marchigno, Pigliud e tanti altri, Sirigliano, e quindi con in teoria qualche rischio in meno in una stagione in cui la nuova proprietà non può retrocedere, perché comunque è già stata un'operazione forte quella della proprietà nuova, non dico al limite, però senza poter contemplare troppi margini di rischio che inevitabilmente però ci sono, perché poi non è che il Verona sia la Fiorentina o una squadra di alta fascia o di media fascia.
Quindi l'obiettivo è abbastanza chiaro?
Quello sicuro, ma col sangue, col sudore, col sacrificio, sapendo che comunque non necessariamente Orban tornerà ad essere quello del Ghent, magari rimarrà ancora quello inespresso del Lione e dell'Offenheim, che Giovane sì, un giocatore forte, ma che comunque deve fare qualche salto in più a livello finale di realizzazione, che Gagliardini, che è arrivato svincolato come hackback, però se lo sotto una spalla sarà fuori per i prossimi 40 giorni, e quindi con tutte le variabili del caso è una concorrenza che mi pare si sia anche alzata, no? Vedi il mercato della Cremonese, vedi comunque no? Il Sassuolo, lo stesso Pisa, che è una proprietà forte, è sempre una questione di sopravvivenza per il Verona, lo sarà più che mai quest'anno.
Serve più sangue, quindi abbiamo capito.
Per forza, è la garra che ha sempre predicato Sogliano, e io mi ricordo quando l'anno di Sogliano, quando il Verona andò in Serie A, con una squadra molto forte, perché c'era Caccia, c'era Maietta, a proposito di ex, c'erano tanti, c'era Alfredson, insomma lui denunciava a volte quel modo di fare del Verona da favorita, da chi vuole essere bello, ma poi bello c'eri inevitabilmente perché eri comunque la squadra più forte, se non una delle più forti, se non la più forte. E però lui reclamava sempre quell'animo spugnandi che a volte non vedeva, tanto lui fece una conferenza stampa che è diventata un po' specchio della sua filosofia e dice dobbiamo ragionare da outsider. Allora quell'outsider rimbalzò improvvisamente in tutta la città, improvvisamente quel messaggio passò e da lì il Verona fece
e diede i risultati sperati.
Adesso per forza deve essere outside il Verona e lo dovrà essere in ogni partita, soprattutto quelli domani.
Alessandro De Pietro, Radio Verona, ci hai già dato tanti spunti, io ho preso appunti, sì. Eventualmente ce li scambiamo a partita in corso domani in diretta. Ti chiedo di Tudor, sì. Tudor, ex allenatore del Verona, sì. Ci fai un sunto della sua avventura? Il giudizio.
Lui ereditò il lavoro di Juric, che a mani nude di fatto no, rifece quel Verona che era serio candidato alla retrocessione. E era una squadra, quella di Tudor, bella, probabilmente la squadra più forte degli ultimi anni, perché era la squadra di Caprari, di Barak, di Simeone, della squadra che ha fatto di attaccanti che hanno segnato più di 40 gol in tre. Non a caso poi Simeone è andato al Napoli, Barak è stato venduto, Caprari è stato venduto al Monza per una grossa cifra. Lui ha ereditato Juric con meno estremismi. Juric era ancora più asciutto, lui molto severo, tra virgolette anche tatticamente, però comunque con quell'ariosità offensiva che gli poteva permettere anche di concedersi qualcosa, di quindi delegare a Caprari, di delegare a Simeone, di delegare a Barak, di delegare agli esterni. È un po' proverbiale il Faroni che cross e Lazovic che chiude, e Lazovic che cross e Faroni che chiude dall'altra parte, quindi magari con questo grande gioco sulle fasce, questa grande intensità. Devo dire che poi conosco bene Seric, il suo agente. Seric è un grande intermediario, però è l'agente di Tudor, da amico. E devo dire, insomma, ne esce sempre una bella figura di Tudor, è uno che ti è rimasto dentro, perché comunque è sempre molto a vivere la città, sempre molto schietto, sempre molto sincero, molto essenziale, asciutto, concreto, quindi uno di quegli allenatori che vorresti avere, devo dire, forse anche un giocatore mi piacerebbe ma allenasse Tudor. Non lo sono, però devo dire anche da giornalista.
Ho capito le ambizioni
del... No, ti dava il titolo, era sincero. francamente sono contento che anche nella grande Juve, anche in una dimensione diversa, sia rimasto, credo, fondamentalmente lo stesso, da quello che sento, da quello che leggo, da quello che percepisco, è che sia fondamentalmente pane, pane, vino e vino. Poi è chiaro che le variabili sono molto più alte, molte di più.
Le aspettative e i risultati, certo.
Però
certo,
devo dire che, insomma, mi pare che vedi la Juve e vedi un po' Tudor, ecco.
Vedi la Juve, vedi un po' Tudor, e viceversa, è proprio vero. Alessandro De Pietro, ti chiedo allora, ci hai raccontato benissimo, no? Come è cambiata, variata, come si è modificata nell'ultimo periodo il Verona. Come vedete, da osservatori esterni, la Juventus, togliamo di Tudor, la Juventus che l'anno scorso in Champions ci è arrivata all'ultima giornata, faticando, costretta a cambiare l'allenatore, che non è la buona e sana abitudine di casa Juve?
Beh, recentemente io la vedo con un altro Vlahovic, con un altro Yıldız, ma perché comunque è passato del tempo e il ragazzo è cresciuto, con probabilmente dei centrocampisti troppo bassi. Non voglio fare il tattico, perché poi sono tutti quanti si mettono a parlare di tattica. Mi pare che, insomma, quei centrocampisti troppo bassi abbiano prodotto qualche rischio in più per la difesa. Penso semplicemente alla partita col Borussia Dortmund, che ho guardato, ti fanno anche Tudor, ti dico la verità, e quindi questo. Per il resto credo che il recupero di Bremer abbia fatto tanta differenza, ma credo che dica di dire una ovvietà, e mi pare una squadra più pronta. È chiaro che tu passi a Tudor in corso d'opera e devi accettare dei momenti. La Roma passa da De Rossi a Juric, non può pretendere che in un attimo la Roma di De Rossi diventi la Roma di Juric, soprattutto per questo tipo di calcio che io ho visto tante volte guardando Juric, guardando Tudor. Lasciate stare Gasparini, però è un calcio senza compromessi, è un calcio che è quello e basta, e quindi diventa, anche in un mercato che non hai fatto tu, difficile subentrare e adattare il giocatore. Penso anche all'inframmezzo che ha avuto Tudor precedentemente alla Lazio. Cioè, in ogni caso non puoi passare da un tipo di allenatore a un altro che è completamente diverso. Vale per tutti, vale soprattutto quando è subentrato uno come Tudor e uno come Juric, uno che ha un tipo di calcio che è completamente diverso da tanti altri. Quindi energia,
molto chiaro.
Le scelte le devi fare tu, allenatore, perché il motore del giocatore è quello che ha o non ha. Dybala fa fatica a giocare nella Roma, Pellegrini è fuori dalla Roma. Insomma, non è che sia scarso Pellegrini, adesso faccio un'incursione alla Roma, però con Gasperini, Paredes, appena arrivato Gasperini se n'è andato a Boca.
Esatto, era da tempo che programmava la partenza, ma è arrivato, sì, il biglietto gliel'ha portato Gasperini.
Lui ha accelerato. Certo. Ecco, per dire, quindi è normale che devi avere intanto i giocatori, devi avere intanto la selezione e devi avere quella disponibilità che non puoi avere da tutti e che tanto più non puoi avere soprattutto in grandi squadre. E quindi non è un equilibrio semplice. È chiaro che se ce le hai, poi, se tutto torna, tutte le variabili sono al proprio posto, il prodotto è ottimo. Però non è facilissimo, soprattutto non è facilissimo la stagione in corso. Mi pare che il Tudor che abbia cominciato la stagione sia un altro Tudor e di conseguenza sia un'altra Juventus. Meglio, Tudor è lo stesso, ma la Juventus è un'altra, perché comunque Tudor ha inciso da quest'estate, dalle scelte e tutto il resto.
Senti, finisco con il nostro classico giochino, perché vedo che sei un grande esperto, ci ridiamo un po' su, ma intanto noi rispolveriamo dei dati. Primo e ultimo, Verona-Juventus, sai quanto sono finiti? Ahimè, con due sconfitte per il Verona, ahimè per l'ospite e la galanteria che sta dimostrando. Sì. Elas Verona-Juventus un 2-3, stagione 57-58, Elas Verona-Juventus più recente, 2024-2025, 0-3. Però devo anche chiederti, e qui si vince la gloria, sai qual è il risultato più ricorrente di Verona-Juventus? Qual è quello che si è ripetuto più volte?
1-1, no?
2-1, 7 volte, l'ultima, l'undicesima giornata nella stagione 2021-2022, quindi risultato più ricorrente è 2-1.
Poi rigore di Fazzini, fra l'altro.
Esatto, poi lo 0-0 5 volte, il 2-2 4 volte, per trovare la vittoria della Juventus 4 volte. Bisogna tornare al 14° turno della stagione 22-23, quindi noi verremo per sfatare il 2-1 a favore.
quante belle storie, devo dire, perché poi la storia racconta.
La storia racconta, e chi la dimentica è il primo folle.
Noi
grazie.
Ancora Pioli che si lascia andare Elke nel gol senza scarpa. Ne abbiamo fatto una trasmissione con Telearena.
Ah, figli, quanti?
Figli di Preben, perché siamo tutti quanti un po' figli di Preben, insomma, come...
Immagino
l'anno dello scudetto,
come sei cresciuto a Pane Verona, immagino. Va bene, Alessandro De Pietro, ragazzi, non sbagliate la vocale, noi ci sentiamo questa sera, restituiamo la bella chiacchierata a tinte bianconere. Grazie Alessandro.
Grazie, un abbraccio, buon lavoro.
Radio Verona, Radio Bianconera insieme per 20 minuti, allora si può dialogare civilmente, eh? Io penso di sì, e questa è la dimostrazione. Luca, hai visto? Hai sentito? Quindi, sempre 2-0?
Fisso.
Sempre 2-0 fisso. Grande, Luca.
Cose di calcio.
Ben ritrovati. Buona giornata. Ben ritrovati. Secondo blocco di Cose di Calcio. Abbiamo fatto il focus sul Verona. Cosa interessante. Ha fatto riferimento anche a Maietta, un ex. Ebbene, lo posso dire, fu la scoperta nel settore giovanile di Franco Ceravolo, e avremo proprio a breve Domenico Maietta. Magari qualcuno di voi lo ricorderà, si ricorderà qualche particolare nel settore giovanile. E poi il trasferimento proprio suo peregrinare in giro per l'Italia, il passaggio anche quattro anni al Verona. Allora, intanto vi ricordo il nostro numero WhatsApp, 340-54-25-324. Costruitemi prima la Juventus, con una logica che non vuol dire il giorno dopo, se non giocano quei giocatori, ci mettiamo a sorridere. No, cercheremo di capire i motivi che hanno portato a quella discrepanza con la vostra, la mia o qualcun altro, no? Addetto ai lavori o meno. Intanto, i precedenti in Serie A e Serie B a Verona, 35 incontri. Pensate, serve la vittoria, perché dobbiamo pareggiare il conto. Ci sono 12 vittorie del Verona, 12 pareggi, 11 vittorie della Juventus. Quindi serve assolutamente pareggiare il conto per resettare tutto e ripartire da 12-12-12, visto che domani sarà il 36esimo appuntamento tra le due squadre. 40 gol fatti dal Verona, pensate la differenza tra quelli fatti e subiti, la Juve ne ha fatti 44, la differenza è 4. Cosa ci dirà questo numero magico in questo periodo? Che speriamo di farne 4 al Verona. E così, arriveremo a 48. Ne può bastare anche solo uno, con una gestione normale e non affannosa della partita. Dicevamo del primo e ultimo Verona-Juventus. Vincemmo per 3-2 la prima volta a Verona, ma si torna indietro agli anni 57-58. L'ultimo 3-0, tra l'altro tutti i quotidiani della zona di Verona, qualche titolo l'ho visionato questa mattina, tornano sullo spauracchio Vlahovic, perché Vlahovic tra Fiorentina e Juventus ha segnato tantissimo al Verona, quindi è una squadra che Vlahovic sa come abbattere. Ma quando avrà abbattuto il Verona, e probabilmente è stato più semplice, abbordabile, tutto quello che volete, è dipeso sicuramente da come l'hanno messo nelle condizioni di poter arrivare a segnare di più. Dicevamo che il risultato più ricorrente è di 2-1, 7 volte, a favore del... sono solo dati statistici, curiosità a dire il vero. 2-1... 7 volte, parliamo di Verona-Juventus, non in generale, Verona-Juventus, quindi è una partita in cui il gol di differenza è risultato pesante nel conteggio. 7 volte un gol di differenza ha portato i punti al Verona, 2-1, 4 volte è finita 0-1, quindi col gol, con la vittoria della Juventus, vediamo anche qui. Il gol di differenza è 1. Per il resto c'è un dato, attenzione, le curiosità, ringraziamo il nostro partner per le statistiche che ci ha fornito naturalmente questi numeri, questi food stats, ne sentite parlare anche spesso, anche molto di più nel corso della trasmissione del sabato di Dario Ghiringhelli, proprio uno spazio dedicato a questi numeri che verranno ripresi e approfonditi anche. Abbiamo, attenzione ai cartellini rossi. Arbitro Di Bello, Pepe per rosso diretto, stagione 14-15. Negli ultimi 10 minuti al Bentegodi la Juventus ha dovuto registrare 3 espulsioni. Ultimi 10 minuti, si infiamma, si arrabbiano per la rimessa laterale, per il pallone sgonfio. Da tutte le parti è così, no? Perché loro non sono mai così brutti e cattivi come la Juventus, i nostri avversari. Sono tutti alti, belli e biondi, quasi come il sottoscritto. Quindi si accende la partita, momento delicato, gli ultimi, stanchezza, ultimi 10 minuti, pensate, abbiamo subito 3 espulsioni. Una volta Pepe, 2 volte Alexandro, non li ricordavo, una volta l'arbitro Maresca per doppio giallo, una volta l'arbitro Di Bello per rosso diretto. Questo è altro, molto altro, anche nella trasmissione di domani e magari qualcosa anche in quella di oggi, perché ricordiamo il venerdì 2 ore con i nostri prof, i prof del calcio bianconero, Ghiringhelli e Luigi Schiffo, Dario Ghiringhelli e Luigi Schiffo, che si trovano e intavolano tutti i discorsi alla vigilia, in questo caso è proprio il caso di dirlo, di Verona-Juventus. Allora, quel record di Tudor, c'è ancora questo che mi incuriosisce, non lo sapevo. Ammontano a 17 gli allenatori che da bianconeri hanno affrontato un Verona-Juventus di campionato. Quindi 17 allenatori diversi. Tudor sarà il 18esimo allenatore che affronta il Verona da allenatore della Juventus. Ok, questo è un dato un po' più semplice. Come l'avete costruita la squadra? Mi dite qualcosa? Luca, è arrivato qualche vocale, tra poco andremo a sentire il doppio ex, come vi dicevo, ma intanto guardiamo se nella nostra messaggistica tra vocali e messaggi è arrivato qualcosa di interessante. Io penso proprio di sì. Luca, abbiamo qualcosa da ascoltare? Allora, io intanto leggo. Allora, direttore, da te vogliamo notizie sportive, non battaglie contro sommarie a vento. In che senso, Pier? Ci prepariamo alla partita, o non vuoi sapere nulla del Verona? Sai già tutto, lo battiamo, non è necessario. Le notizie, le curiosità e le statistiche, Ho percepito... Mirko, no, non vado alla conferenza perché non c'è Paolo Rossi. È semplice, è molto semplice, se no è il mio pane, è che non posso essere qui alle 14 che finisco e lì alle 14. Caro Mirko, nessun caso. Poi dall'isola d'Elba, penso, doppio Q-minus 02. Ci dicono Q-minus doppietta, addirittura. Scusate, mi è venuto anche raffreddore. Poi
lui ha raffreddore. Io ho visto Babbo Natale e poi 2 gol di Comenzi.
Poi vedrai quando segna domani una tripletta, poi me lo dirà.
Lo dici sempre. Non
io metterei una formazione B senza Bremer, senza Kenan, senza Kefrem. Di Gregorio direi sì, ma l'ultima parola la lascerei a lui. Dusan all'inizio, dall'inizio non importa. L'ultima parola la lascerei a lui, cioè al portiere. Non ho capito bene, non saprei dirti. Vediamo un po'. E questi sono i messaggi che sono arrivati fino a questo momento. Dalla chat si concentrano sempre su Consensao e Zegrova, chi gioca e chi no. Al momento non abbiamo certezze e quindi potremo lavorare di fantasia, e perché le notizie, se ce n'è già una o due al giorno, ragazzi, cerchiamo di beccarle. E se poi volete le false notizie e pensare che siano tutte notizie, Forse avete sbagliato radio, sai. 4637 è il canale per seguirci in televisione e quindi se ci sono abbiamo dei vocali, Luca? Vedo che stai già provando. Non ancora, ne avevo visto qualcuno, allora probabilmente quelli precedenti, e allora ci stiamo preparando a sentire e a interfacciarci con un doppio ex di Juventus e Verona. Ci sono due storie, forse anche di più, belle nel racconto di chi ha creduto nel diventare calciatore e chi ha iniziato, certamente dimostrando grande tecnica, professionalità e quel pizzico di fortuna che serve sempre per arrivare alla Juventus, essere scovato, ci faremo raccontare anche da lui, e poi andare in piazze comunque importanti, dove sappiamo ha lasciato un buonissimo ricordo. Domenico Maietta, il doppio ex di oggi, è lui. Buongiorno Domenico, ciao.
Buongiorno a tutti, buongiorno direttore.
Gran piacere averti qua, anche perché mi hanno parlato talmente bene. Io ricordo il Maietta ragazzotto, no?
Ragazzotto,
che era arrivato qui, pane, acqua e calcio, scoperto da chi, come, quando e perché, ce lo facciamo raccontare da te, poi arriviamo ai giorni nostri.
Certo. Sì, sono arrivato all'età di 14 anni, sono stato scovato, ecco, da Franco Ceravolo, perché è calabrese anche come me, che mi seguiva già da piccolo lui, quindi però aveva una stima anche a livello umano e anche calcistico. E poi, ecco, da quando ero alla Regina, che sono andato all'età di 12 anni, ha fatto di tutto per portarmi alla Juventus e poi da lì è nato il mio percorso.
Che periodo è stato quello alla Juventus? Che cosa ha rappresentato per te? E raccontaci se è stato un po' quello, anche il trampolino, probabilmente.
Certo,
sì.
Certo. Ma per un ragazzo giovane, calabrese, gli anni 90 parliamo, ecco, era un sogno, anche perché andavi a toccare l'apice del calcio mondiale, no? E quindi era un sogno. Arrivai alla Juventus, ecco, dove allora gli allenamenti erano al Combi, al Comunale, e quindi vedevo tutte queste strutture, tutti questi giovani, vedendo anche i giocatori della prima squadra, allora era solo un'emozione. Poi, ecco, l'emozione si è messa da parte, ho cominciato a dedicarmi seriamente quello che facevo, perché pensavo, ecco, se ero stato preso dai milioni di giocatori della mia età alla Juventus, vuol dire che qualcosa dovevo valere e dovevo dimostrare, e quindi è stato un periodo bellissimo per me.
Ecco, quindi mi porti indietro, non ricordavo se ancora al Combi ti allenavi attraversando, sì, la strada dove certamente ti avrò incontrato quei giorni che non andavo a scuola probabilmente. E con chi attraversavi la strada, oltre ai tifosi che accompagnavano simpaticamente i giocatori? Chi erano, ricordaci un po', chi è che ti ha preso un po' sotto l'ala protettiva?
Ma diciamo che eravamo spesso e volentieri, eravamo, essendo due calabresi, stavamo quasi sempre insieme io e Peppe Sculli.
Ecco, ho capito.
Ecco, però ce n'erano tanti, anche perché avevamo fatto amicizia con i ragazzi proprio del posto, che c'era Gasbarroni, c'erano altri ragazzi che poi non sono usciti, però eravamo un bel gruppo già dagli allievi, perché stiamo parlando che c'erano giocatori come Mirante, c'era più Mattia Cassani, che era, ecco, di Torino, quindi... però spesso e volentieri eravamo io e Peppe Sculli.
Ci stai facendo sfogliare un po' l'album dei ricordi, di questo ti ringraziamo. Senti, poi il grande salto, poi la Juve decide di cederti e passi, sì, a rinforzare, diventando uno dei difensori centrali più interessanti di quel periodo. Io questo no. Sai che i giornalisti non regalano mai voti, lo sai,
vero,
benissimo.
Vero.
E lì hai tirato fuori tutta la tua grinta e mi parlano di due gol straordinari, uno anche contro il Torino. Leggiamo.
Anche contro il Toro, sì.
Cioè, lì,
sì,
altro che difensore centrale, qualcuno ha detto, ma questo qui dovevamo farlo giocare più avanti.
Ma guarda, io sono nato alla Juventus e sono andato alla Juve che ero centrocampista. Infatti anche in nazionale, nell'under 15 fino all'under 18, ero centrocampista. poi la lungimiranza, ecco, di Gasperini, che l'ho avuto tutto il periodo che ero alla Juventus, mi arretrò, perché pensava per lui che il calcio moderno fosse con il difensore con i piedi buoni, infatti indovinò poi la scelta.
È arrivato 30 anni prima Gasperini.
È arrivato 30 anni, mi disse proprio no, tu devi giocare dietro, mi interessa che giochi dietro, e quindi io malvolentieri, devo dire la verità, la presi per giocare dietro. Poi invece mi convinsi e ho cominciato, ecco, ad approfondire il modo di difendere, il modo di impostare, perché è completamente diverso da
di ripartire palla al piede.
Di ripartire anche palla al piede. E quindi era una cosa che poi mi era entrata dentro e poi da allora, ecco, ho fatto sempre sempre centrale. Qualche sprazzo, ecco, perché all'inizio era diverso, non è come adesso, una volta c'erano tanti giocatori affermati e due o tre giovani, adesso sono tutti giovani e qualche giocatore di
certo.
Affermato, e quindi facevi anche il terzino, però mi ha aiutato, ecco, a saper difendere anche da terzino per poi completarmi e migliorarmi da centrale.
Cosa fa oggi Domenico Maietta in generale, professionalmente parlando?
Professionalmente parlando, io ho preso il corso da direttore sportivo 2 anni fa a Coverciano, giustamente, e adesso mi muovo, vado avanti e indietro, osservo, sono sempre in contatto con tanti miei ex compagni, tanti ex colleghi. In più ho 2 centri sportivi qua a Casalecchio, vicino a Bologna, e quindi dove cominceremo adesso la nostra scuola calcio del settore giovanile, siamo sempre rimasti nell'ambiente sportivo.
E allora ti facciamo un grosso in bocca al lupo. È necessario, sì, direttore, sì. La chiamo direttore, io
no,
non sapevo.
No, no, no.
Direttore, no, 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 adesso cambiamo perché...
Direttore è lei, quindi.
direttore Maietta, il doppio ex porta al tuo nome, il Verona. Un Verona che ti prese... e che contribuisti anche tu a riportare nelle serie che contavano, perché partiva da lontano.
Sì.
Che piazza è Verona? E quando arriva la Juventus, tu ce lo puoi raccontare? Okay. È sempre un po' complessa, perché arriva il potere, arriva la Juve, l'antipatia sportiva, le conosciamo tutte un po' queste cose, l'importante è che resti nei ranghi. Sì. Che partita sempre è, io, secondo te, era ed è? Ed è rimasta Verona-Juventus.
Ma guarda, io l'ho subita anche nel settore giovanile della Juventus, quando arrivavamo noi e tutti quanti cercavano di dare il 1100%, il 1000 per 1000, ecco, o se no avevi anche quei genitori infoiati che cercavano di fare di tutto per giocare contro la Juve e vincere. Poi, ecco, l'ho vissuta anche da ex. Ecco, Verona è una piazza incredibile, una piazza di passione, una piazza dove... E vivono di calcio, vivono di Hellas, vivono dei sottotitolori, della proprietà, e quindi la trasmettono questa cosa alla squadra. È normale che quando viene una squadra come la Juventus blasonata, dove lo sappiamo tutti, lo sanno tutti, è antipaticissima in tutta Italia, ma questo che significa? È antipatica perché vince. È una squadra, quando vince, è antipatica sempre, no? E quindi, ecco, i tifosi quella partita contro la Juventus la vivono, ecco, come la partita dell'anno. A Verona invece le vive, ecco, tutte le partite, sono, anche se giochi contro la Salernitana o se giochi in Serie C, la vivono sempre così.
Ah.
Però ancora di più, ecco, quando giochi contro
battaglieri, la battaglieri, certo.
Battaglieri sempre, è il loro motto, quindi...
Da direttore ritorniamo difensori e centrocampisti. La Juve come sta giocando, Domenico Maietta, qui su Radio Bianconera? Quest'anno che cosa è cambiato? Tudor? Che
è
cosa?
Cambiata la mentalità, è cambiata la mentalità. È arrivato Tudor, dove ha portato, ecco, questo entusiasmo, questo modulo di giocare, che ha trovato anche tanti giocatori che li davano per spacciati. No, era impossibile vedere un Vlahovic, che per me era un giocatore straordinario l'anno scorso, era riconoscibile. Quest'anno, ecco, sta dimostrando con dedizione, con appartenenza, con l'aiuto anche dell'allenatore, dove ho letto anche un'intervista dove c'è da dare il bastone, dove c'è da dare la carota, e quindi non guarda in faccia nessuno, ma aiuta tutti. Quindi, ecco, vedo uno spirito combattivo, vedere una partita dove sei sotto 4-2, e cercare addirittura di barzarla. Quindi questo da dove arriva? Dalla mentalità Juve, dalla mentalità di Tudor, dove ha assimilato questa mentalità nei tempi d'oro della Juventus.
Ecco, e al centrocampista allora chiedo, servirebbe un difensore che partisse palla al piede? Servirebbe un difensore in
il
più?
Il Calafiori della situazione?
È un maglietta della situazione, non no, so. Mi dica lei, direttore, no, centrocampista, no, difensore.
No.
Un centrocampo in più? Cioè, come possiamo migliorarla questa Juve? Ci dia qualche indicazione? Non le vorranno male, mi assumo la responsabilità io.
Sono l'ultimo per dare indicazioni. Ecco.
Beh, il direttore saprà già dove mettere mano in una squadra. Secondo te la Juventus non è così?
Non è così, perché ogni squadra...
Lei ha imparato dai suoi maestri, secondo me, Franco Ceravolo.
Anche.
Che salutiamo perché ci sta seguendo sicuramente.
Grande Franco, grande. È stato un grande direttore, una grande persona, grande figura importante nella mia vita, quindi... Ma non solo nella mia, ma in tantissimi calciatori dove...
Qual è la cosa che hai imparato da un direttore come Franco o nella carriera? Cioè, cos'è che rimane al di là dei...
Allora, rimane dare i consigli giusti, non farti montare la testa, cercare di dirti la verità in quel momento, come stanno andando le cose. Però... a te dirti la verità e aiutandoti con gli altri.
Sì, ma è importante, quindi... perché tu hai respirato queste cose, quindi la testimonianza è sicuramente più sincera di quella che potremmo vedere noi con i nostri occhi. Senti, una battuta finale, Domenico Maietta, doppio ex, il Verona, ce l'ha detto un collega di Radio Verona, ha solito obiettivo con la nuova proprietà, la Juventus ha cambiato e sta costruendo. Ma ti aspetti, dopo gli errori, gli entusiasmi di questo 8 gol fatti e 7 subiti, no? Una media che diverte quando porta punti. Ti aspetti una partita diversa, più schiacciata, più remissiva? Come si arriva dopo alla terza partita in una settimana per la Juventus, di meno per il Verona? E poi ti salutiamo.
Ma sai, portare punti, l'importante è che porta punti. In questo momento la Juventus è a punteggio pieno in campionato, e quindi l'importante è che porta un punto. Poi è normale che gli errori ti aiutano a migliorare nell'arco del campionato o nell'arco dell'annata, mettendo le coppe di mezzo. Il Verona farà il suo solito campionato, perché è una proprietà nuova, giovane, quindi ci vuole tempo per raggiungere i propri obiettivi nel futuro. La Juventus ha la mentalità e ha le carte in regola per puntare veramente in alto quest'anno, anche perché ha un allenatore capace che stimo e voglio bene, anche perché l'ho conosciuto di persona, e ha una mentalità adesso forte. Quindi vi auguro al meglio alla Juve, perché veramente possa ritornare ad essere la Juventus che ci ha fatto sognare tutti quanti in Europa.
Però il campionato lo vince?
Ah, guarda, non mi esprimo mai, perché non la secco mai, non sono il cassone.
Ma come? Le tue origini? Sei scaramantico.
Sì, sono scaramantico, però è sempre difficile.
È sempre difficile.
Anche perché stai vedendo anche una lotta che a 2, a 3, a 4 l'anno scorso doveva vincere l'Inter, perché era la super strafavorita, doveva fare il triplete, alla fine zero titoli. Non ha vinto niente, ha perso anche il campionato proprio a Bologna, come è successo 3 anni fa.
Certo.
Quindi è difficilissimo dirlo.
Ormai è entrato nella parte, in mezz'oretta abbiamo capito che ormai è un direttore sportivo doc, Domenico Maietta, il doppio ex, che invitiamo. Grazie. Gara di ritorno a Torino, quando ci sarà il Verona, al Bologna, chissà, e sicuramente un caffè anche col direttore. Direttore. Franco Ceravolo.
Molto piacere. Franco Ceravolo, sicuramente andrò a trovarlo se vado a Torino. Quindi,
noi ci saremo con i nostri microfoni, e questo è il compromesso, Domenico Maglietta.
Io ci sarò.
È stato un piacere conoscerti, per quanto ci hai raccontato anche della tua avventura in bianconero, che è durata, mi sembra, 5 anni, giusto?
5 anni.
Sì. Mamma mia, per un calciatore 5 anni imparare alla Juventus, tanta roba. Te li meriti. Grazie. Tutti. Grazie Domenico. Grazie. Maglietta. Grazie per questo racconto, per questa bella storia. E...
Cose di calcio.
Ben ritrovati, cose di calcio, ci sono dei vocali, andiamoli subito ad ascoltare, così aggiungiamo materia per le nostre riflessioni e poi parleremo di resistenza. Parleremo di resistenza.
Il direttore Antonio, sono Antonio da Cetara. Vorrei segnalarti che questa Juve mi piace tantissimo, non dobbiamo abbandonare questa strada che ci porta al gol, che fino a poco tempo fa languiva nei campi dove giocava la Juve. Cortomuso, Scialbi 0-0,
ti piace?
Televisori spenti per lo spettacolo indecente mostrato. Anche se abbiamo un patema sull'equilibrio dell'incontro, però facciamo un calcio propositivo e un calcio che è europeo e mi piace molto, continuiamo così perché il calcio è spettacolo e noi ultimamente ne stiamo dando.
Grazie, bello, che bella esposizione, hai visto? Continuiamo così, ma quando parla un Antonio ha sempre qualcosa di più. Ciao, grazie, mi sembra anche che sia una voce nuova. Juve gran riserva, le mosse di Tudor, il fattore Vlahovic, le alternative, così la panchina bianconera risulta sempre decisiva. Ricordiamo i minuti giocati da Vlahovic in stagione, 141, la media di un gol ogni 35 minuti. Adesso segna più di tutti i migliori del mondo. Prima era scarsissimo. Certo, i numeri dicono questo, ma dovevamo capire. Abbiamo rischiato di sacrificarlo, ragazzi, eh? E saremmo qui a parlare forse di un giocatore che non segnava neanche dove sarebbe andato, ma forse di un giocatore che avrebbe aiutato Mister Allegri e Rabiot l'intoccabile. Io regali nel calcio non li farei. Napoli in 10, il City sfonda il muro di Conte, per 20 minuti abbiamo giocato bene. Signor Conte, però, mettiamoci d'accordo, anche la Juve ha giocato sempre 20 minuti bene, a parte l'espulsione, basta dire di non andare decisi sull'avversario. Non basta. Cioè, abbiamo giocato, abbiamo sudato, abbiamo pareggiato, abbiamo vinto in 10 è un conto. Ma se poi abbiamo giocato 20 minuti, le colpe sono della squadra, del giocatore. Ci sta nel calcio. Se no, 20 minuti giocano tutte le squadre. Anche il Verona giocherà domani 20 minuti. Quindi io non abbocco, la nuova rubrica, io non abbocco ad Antonio. Nessuna squadra ha ottenuto di più dai subentrati, 5 gol e 3 assist, ma il miglior assist, il miglior gol, noi l'abbiamo cercato ma era in rianimazione fino a pochi minuti fa, lo ha fatto e lo farà con le sue parole oggi il nostro avvocato da trasferta De Frede, Roberto, buongiorno.
Ciao Antonio,
eccoti.
Buongiorno.
Ti sei ripreso? Qua. Sì, vedo le tapparelle ancora un po' chiuse.
Tapparelle chiuse perché sennò risulto completamente annerito dalla telecamera.
No, secondo me quella è la paura, ti sei trincerato negli ultimi giorni.
C'è la Federico II di fronte che mi guarda, non posso troppo. Sì, mi sono trincerato perché comunque, insomma, la Juve fa paura. La Juve fa paura. Fa paura perché? Perché forse è ritornata un pochino a essere la vecchia Juventus, insomma, ecco, quello della famosa frase fino alla fine. Ma fino alla fine io credo che dovrebbe essere un'espressione valida per tutte le squadre del mondo e di tutti gli sport. Probabilmente la Juventus l'ha capito prima degli altri, insomma, che veramente nello sport come nella vita bisogna combattere fino alla fine per raggiungere un obiettivo. E la cosa fondamentale di quest'anno, secondo me, è che l'obiettivo, ecco, non è quell'umoristico quarto posto, terzo posto, ma è lo scudetto. Cioè Tudor, non lo so se lo ha detto a chiare lettere, ma ha detto io sto qua perché sto alla Juventus. La Juventus non ha mai giocato per questo quarto posto, terzo posto. La Juventus ha giocato per vincere tutte le competizioni nelle quali ha partecipato. E io sono convinto, è un paradosso, che se Azic oppure il caro Kelly avessero saputo che l'obiettivo era il quarto posto, non avrebbero fatto gli ultimi gol. È un paradosso, ma è una provocazione, ma io ne sono convinto, perché ci vabbè tanto, stiamo pareggiando, stiamo perdendo, recupereremo, tanto dobbiamo arrivare al quarto posto. Quindi è fondamentale l'invito...
Troppo accomodante, dici tu, avvocato, sarebbe troppo accomodante in certi casi.
Sicuramente prima del professionista c'è l'uomo che gioca, va bene? Il professionista viene un secondo dopo. L'uomo ha bisogno di far entrare nella propria mente, nel proprio cuore, delle sensazioni. Lasciamo stare il contratto scritto, guadagno X, guadagno Y, devo stare 3 anni qua per forza, disgraziatamente o per fortuna. Ma la cosa importante è quello che c'è prima nell'uomo. L'uomo ha bisogno di un obiettivo vero. L'obiettivo del ragazzo Azic è quello di vincere la partita, è quello di Tudor, è quello di vincerla e di sfruttare tutti gli uomini professionisti della panchina. E ringraziando a Dio quest'anno in panchina c'è qualcuno che potrebbe fare da titolare in qualsiasi squadra d'Europa. Questa è la fortuna di questa.
E non solo la riserva alla Juve, perché ti ricorderai l'etichetta era questo avrebbe potuto fare al massimo la riserva. Esatto. Qui invece parliamo di qualcuno che potrebbe subentrare, alzato il livello anche della panchina. Sono d'accordo con te su questo.
Certamente.
C'è un rischio? Io devo fare un po' l'avvocato del diavolo. C'è un rischio? Nel calcio c'è sempre, nella vita anche tra 10 minuti, per lei e per me. Dico, il rischio, perché a me vedere i tifosi che fischiano Vlahovic un mese fa, i tifosi che escono sul 4-2... Tutto è lecito, hanno pagato il biglietto, ci mancherebbe. Però denota, a mio avviso, siamo alla terza, non è che dici, ma probabilmente finirebbe così anche con la finale. D'altre parti invece incitano, cioè, tu immagina il Borussia, 4-2, sta vincendo, va sotto il muro giallo, entusiasti come se avessero comunque battuto la Juve. Le parole, domande scomode, le parole dell'allenatore, certo, gli ultimi 10 minuti... Non bene, male, rivedrò la partita, cioè tutto quel vittimismo e quella negatività. No? Abbiamo fatto una bella partita contro questa squadra a casa loro, abbiamo fatto una bella partita. Poi certo, gli 10 minuti me lo vedo io a casa mia. Cosa ne pensi? C'è il rischio?
No, non c'è il rischio. Fin quando ci sono c'è la forza di Tudor e del suo DNA, fino a quando c'è il gruppo che si è riusciti a creare quest'anno e mi auguro che duri tutto l'anno e anche per un bel ciclo, io penso che il rischio di queste, come dire, di questi frammenti mentali, insomma, non ci siano. Che l'allenatore del Borussia dice abbiamo giocato benissimo, a me non sembra di aver visto il Borussia Dortmund stellare, campione d'Europa, anche perché quando è stato campione d'Europa sappiamo come è stato campione d'Europa, lasciamo stare.
Ricordo molto bene.
A noi, ecco, quindi diciamo così, questa gran partita, e poi diciamoci la verità, chi vince 4-2 a 5 minuti alla fine e pareggia 4-4, chi è causa del suo mal pianga se stesso, insomma, quindi chi ha giocato bene.
Che cosa avrebbe detto l'avvocato De Frede fossimo stati noi sul 4-2 o sul 3-2 fossimo noi l'Inter? Non volevo offenderla.
ci saremmo rimasti molto male, avremmo detto, è una squadra senza midollo spinale, è una squadra che crede che tutto sia facile, no? Che tutto sia... venga tranquillamente, insomma, che la partita, ecco, non finisce quando l'arbitro fischia, ma così finisce presuntuosamente quando siamo sul 4-2 e la finiamo lì noi, mentre invece noi dobbiamo avere la consapevolezza che c'è l'altra squadra di fronte, cosa che forse o gli altri non hanno avuto o hanno sottovalutato, peggio ancora, o meglio ancora, la Juventus finalmente è ritornata quella squadra che anche quando è sotto riesce a risalire, perché la forza della grande squadra, di una squadra anche in buona costruzione, è proprio questa, cioè vedere la forza della... Quante volte abbiamo detto chissà se siamo -1, 0-1, che succede, che sarebbe successo? Lo stiamo vedendo che sarebbe successo, addirittura una l'abbiamo stravinta, strameritata, e l'altra l'abbiamo pareggiata. Certo, i 7 gol presi, diciamoci la verità, non è che proprio, se proprio devo fare una piccola critica di questo momento storico vincente, o comunque positivissimo, sono i gol presi, insomma, quindi c'è ancora quadrare un po' là dietro, e probabilmente prima hai detto chissà gioca Di Gregorio, gioca quale avresti voluto far giocare, eccetera eccetera. E beh, a me Perin non è mai dispiaciuto, insomma, diciamoci la verità, anche perché Di Gregorio non è al posto di Perin il miglior portiere del mondo, ecco, diciamo che se la giocano secondo il mio modestissimo punto di vista. Quindi se Di Gregorio sta passando un periodo un pochettino, insomma, da sei meno, beh, perché no, insomma, Perin sta lì, lo facciamo un pochettino muovere anche a lui, insomma, tra i pali, ecco. E poi abbiamo detto, ho sentito prima il turnover, eccetera eccetera, non mi venite a dire subito che stanno stanchi questi qua.
Guarda, perché, quello che scrivono noi... da casa... Messi e Ronaldo non hanno mai fatto turnover per stanchezza, non capisco perché i nostri a 20 anni lo devono fare. Sarei arrivato proprio lì nel comporre la formazione anti-Verona.
La formazione anti-Verona non deve essere, diciamo, da turnover, deve essere la Juventus titolare nella mente di Tudor, che è stata fino ad oggi, sì, con qualche piccola modifica, per carità, certamente. Io per esempio ho visto, e voglio da te una piccola conferma, io ho visto Zegrova che ha una presenza in campo formidabile per quei 10 minuti che l'ho visto.
Si sente anche pronto per dimostrare, restituire tutto quello che ha atteso in queste. C'ha un'energia, un potenziale, è da tanto che non gioca. Chiaro, sì. Roberto, dovrai bene anche dirlo, bisognerà capire dal punto di vista medico, fisico, 20 minuti... 70, non lo so, perché sai, facili entusiasmi, questo non gioca da 9 mesi, quindi
per carità, no,
però se è già entrato in campo, è arrivato la Juventus da 20 giorni, quello che era, vederlo in campo in una partita complicata vuol dire che la decisione
ha dato il suo contributo.
Senti Roberto, mi devi convincere però su una roba. Qual è la formazione che ha in testa Tudor? Perché lui sta dicendo, io sto abituando la squadra a dire, oh, quando hai 3 partite, un po', ne ho cambiati 15. Quindi mischiando hanno giocato tutti. Allora non c'è più il concetto di formazione titolare, giustamente secondo me. Ti chiedo però, Bremer forse deve riposare. Allora quanti ne dovrei cambiare al massimo rispetto alla partita prima? Se voglio mettere Zegrova, gli attaccanti sono tanti. I centrocampisti si sono sempre alternati Locatelli e Kuhn Miners, che abbiano giocato bene o male non te lo chiedo ancora. Ma allora dovrebbe riposare anche un po' Thuram. Nella settimana in cui abbiamo solo 2 impegni. Cioè, è difficile stilare poi un decalogo delle regole da applicare alla lettera o in modo scientifico.
Allora, sicuramente è difficile. Io farei fermare solamente chi deve fermarsi, ok? Cioè, poiché abbiamo una buona rosa, va bene? Che molti si equivalgono anche, diciamoci la verità. Ecco, però c'è una, come dire, una linea di midollo spinale, di colonna vertebrale, che io non toccherei salvo prescrizione medica, va bene?
La classica prescrizione medica.
Salvo ricetta medica, dice, caro Igor, Bremer deve fermarsi, alzo le mani.
O il fermo amministrativo degli avvocati.
O fermo amministrativo, peggio ancora, o sciopero generale, eccetera, eccetera. Ma salvo queste piccole faccendine scritte, ma io Bremer non lo toglierei neanche contro l'ultima squadra dell'oratorio della mia città. Non lo toglierei mai, Bremer.
Quindi
non
deve essere lui a dirmelo, o il medico, dici tu.
O lui o
Bremer, io ti farei giocare, tu giochi?
Bremer dice, se sta bene dice sì. E poi è chiaro, se è sotto controllo, e allora è giusto che oltre a dirlo Bremer, lo deve dire poi il medico. Però sicuramente giocatori come Bremer, come Thuram, che tiene di 19 anni, ma che deve riposarsi Thuram, ma stiamo scherzando, deve riposarsi. Ma dai, cioè voglio dire, se deve riposarsi Thuram, allora che facciamo?
Qua? E che facciamo noi? Chiudiamo le serrande, andiamo a dormire subito.
La prossima diretta la faccio dalla poltrona, diciamo, quella che si alza nei piedi, là, eccetera, eccetera. Per carità. Vlahovic è il giorno del cosiddetto miracolo di San Gennaro, che oggi è San Gennaro, che poi appunto a Napoli, figuriamoci, è il patrono di Napoli, che non è un miracolo, ma... è un prodigio, no? Diciamo così, è quando diciamo indica un evento straordinario, ma che non è direttamente intervenuto Dio secondo la Chiesa. Ecco, e Vlahovic è un prodigio in questo momento, è un qualcosa di straordinario, di eccezionale. O forse lo è sempre stato, ma con altri allenatori in panchina, come quello dei Mottini l'anno scorso, probabilmente non si è capito niente, giustamente. Allora, Vlahovic è un altro punto interrogativo, in che senso? Farlo giocare subito 200 minuti o mezz'ora, 25 minuti?
Secondo Visto che quando me... entra fa meglio.
Esatto. Secondo un mio modestissimo parere, Vlahovic... della sua origine eccetera eccetera, io penso che lui debba tranquillamente essere pressato, va bene? Cioè c'è questo ossimoro, cioè io Vlahovic lo farei entrare a 30 minuti dalla fine, o se stiamo vincendo 4-0 o se stiamo in difficoltà, un po' come un giovane Altafini dell'epoca che entrava a 25 minuti dalla fine e ti scompigliava le carte, ma non perché Vlahovic non è un giocatore che può fare la partita, ma perché secondo me lui esplode in quei 25 minuti, cosa che forse è un po', come dire, un po' annacquato, insomma, ecco, nel corso dei 90 minuti. Lui in quei 25
minuti...
Cioè
non è da aperitivo, perché se metti gli aperitivi, gli stuzzichini, lui dice c'ho tempo, cosa c'è dopo? Cosa viene dopo?
Deve sapere che deve esplodere in quei 25 minuti, e lui l'ha dimostrato che ce la fa. Per carità, non è che lui ogni partita farà due gol, attenzione, questo io me lo auguro,
cioè non valutiamolo per quello, perché sennò poi interessante questa riflessione, caro Luca, su Vlahovic. Riprendiamola poi per gli amici di Bianconera News,
stavo già lavorando,
dove il nostro avvocato De Frede mette i vincoli, i blocchi amministrativi la domenica, ci attrae con la sua penna d'oro. Senta, avvocato, in questo caso dottore, lei non mi ha parlato del caso Cummines. Cummines, quindi lo mettiamo o non lo mettiamo? Il miracolo può avvenire o non avvenire? È il caso di insistere o no? Consigli dell'avvocato De Frede su Cummines.
Non volevo immalinconire i radioascoltatori, insomma, quindi...
Non mi inizi così la poesia.
La devo cominciare così. E tra parentesi ringrazio i lettori della domenica, perché mi dimentico sempre di farlo.
Quelli sono...
Ti ringrazio
tantissimi e affezionatissimi.
Io ringrazio voi e loro.
E noi te.
Grazie. Cummines è un dispiacere. A me dispiace più che... Non mi fa... Più che rabbia... Mi dispiace perché come se avessimo avuto, come se quello vero sta in Brasile a farsi bagna sulla spiaggia e ci hanno dato il duplicato, il muletto che sta qua in attesa di quello che torna dal Brasile, insomma, dalle vacanze. Mi fa un po' dispiacere, un pizzico di rabbia, forse sapendo che sta a farsi bagni in Brasile. Cummines no, non ci sta, non ce la fa, non è cosa sua, insomma, ecco, non è cosa, come diremmo noi a Napoli, non è cosa, insomma, ecco, in questo momento storico è una macchiolina in una bella squadra, ecco, ed è un peccato giocare a volte in 10, insomma, perché poverino veramente sembra che non sa cosa deve fare, insomma, nonostante immagino che invece Tudor sia un martello pneumatico, insomma, cioè dica qualsiasi cosa, qualsiasi precisazione, ma lui è ancora un pesce fuor d'acqua, insomma, ecco, quindi molto meglio Locatelli Turam con il Jolly McKennie che girovaga in tutto il campo e qualche altro, anche perché, ripeto, mai come in questo anno, rispetto agli ultimi 3-4 anni, pare che le coperte difesa, centrocampo e attacco non siano corte, cioè c'è qualche, insomma, i piedini sono abbastanza coperti, insomma, in tutte e tre le zone del campo, insomma, quindi c'è, però ripeto, resta un po' questo dispiacere di aver comprato un giocatore olandese, quindi della grande scuola, che ha fatto super benissimo nell'Atalanta di Gasperini. Abbiamo pagato anche un bel po' di soldini e ci è rimasto sullo stomaco, insomma, ecco.
Allora, Pasquale da Salerno, caro direttore, volevo chiederti, secondo te, io la giro all'ospite, è un caso che le due rimonte sono arrivate quando non c'era in campo Cummines? Non avevo letto la domanda per intero, quindi non è strumentale. Sempre Forza Juventus. C'è chi non è d'accordo con quello che stiamo dicendo. cose assurde. La Juventus non gioca il campionato ARCI, per cortesia. Siamo in Serie A, questi ragazzi giocano partite intensissime, una ogni tre giorni. Il calo fisico c'è per tutti, anche per un 19enne, Mirko. Noi raccoglievamo anche il pensiero dell'avvocato, che può pensarla diversamente da te, da me, da un altro, o no, ma anche da molti che dicono, e io l'ho detto dopo il Borussia non ha detto, avevamo i visi pallidi. È vero che non hanno giocato con l'Inter tre giorni prima, ma hanno giocato un'altra sfida importante e diciamo che non è stato quello il tema. Come, allora, come li mettiamo d'accordo i tifosi?
No, non li mettiamo d'accordo. Diciamo che se dobbiamo ascoltare giustamente il tifoso ascoltatore che ha scritto giustamente questo messaggio, corriamo maggiormente il rischio di perdere una partita. Non c'è niente da fare, perché comunque non esistono 25 titolari, va bene? Quindi chi subentra, anche se la rosa è comunque insomma buona, sicuramente, come dire, non solo è un altro calciatore che entra in campo, ma è anche un altro collante rispetto a quello che è successo la settimana prima o tre giorni prima. Quindi non avrà mai, diciamo, la stessa forza. E probabilmente, se rinunciamo a Thuram, che a mio giudizio oggi forse è il centrocampista più forte che gioca in Italia, sicuramente quello che subentra, che sarà anche bravissimo, non so chi sia, non sarà Thuram. Poi, se quella giornata, e me lo auguro, domani fa due gol contro l'Atalanta, il centrocampista che subentra a Thuram, ben venga. Ma certo è un rischio, ecco, non ribadire il titolo. Poi se veramente Thuram o un altro sta proprio male, non ce la fa, non giocasse, insomma, per carità, nessuno vuole torturare un ragazzo di 19 anni che chiede la cortesia di non giocare Atalanta-Juventus. Ma io credo che nella storia del calcio, almeno che io ricordi, non ci sia stato uno che ha pregato l'allenatore di non farlo giocare a Bergamo con l'Atalanta, insomma, ecco, diciamo così. Una volta i calciatori erano 12-13, è vero che non c'erano 100 partite all'anno, però, insomma, 12-13 sono pochini, insomma. Quando la Juve ha vinto negli anni 70 gli scudetti, erano 14 calciatori che giocavano.
Certo. Quindi, insomma, avvocato, io non penso che nessuno abbia detto, neanche l'ascoltatore di prima, cose assurde, neanche ascoltando De Fredde, neanche ascoltando il sottoscritto, poi sul calcio soprattutto, no? I bassi sistemi del calcio resi nobili dalle parole degli interlocutori. Però mi viene da ragionare che se non siamo stanchi, e ammettiamo che siamo stanchi, lo dice l'allenatore, non l'ha detto De Fredde o Paolino, se l'allenatore ti dice avrei dovuto togliere Ildiz, ecco perché ha ragione l'avvocato De Fredde, secondo me, faccio il PM, il giudice, e lo tengo, e poi rende nel secondo tempo come ha reso, alla stanchezza rispondi con la qualità, con la cazzimma, con qualcos'altro. Vero?
La qualità.
Io sono, certo, matematico.
È il campione che poi ti... Cioè, voglio dire, ma quante volte...
La voglia, la grinta, il campione.
È la voglia. Il calciatore campione che è stato male, che ha toccato una palla nei 90 minuti, ha fatto vincere la partita, insomma, cioè, quindi voglio dire, è chiaro, se poi vogliamo...
Poi sembrerebbe assurdo anche questo, certo, ma...
Vabbè, ma è tutta su, ma se poi vogliamo gli 11 cyborg in campo, perché oggi il calcio è cambiato, è solo...
Quando la partita si mette bene, diciamo così...
Esatto. Il calcio è ringraziando a Dio, è opinabile, non è una scienza esatta, certo, perché sennò avremmo l'albo d'oro con 100 vittorie della stessa squadra e i campionati del mondo uguali, eccetera, cioè, quindi ringraziando a Dio lo sport è opinabile, certo, ed è variabile, insomma, in ogni cosa, e questa è la bellezza, è anche la bellezza dei nostri dialoghi, altrimenti non sarebbero sarebbero nulli, insomma, ecco, le opinioni non ci sarebbero.
Avvocato, ho visto i vicini di casa origliare dalla finestra, origliare, qua. Esatto, questi qua, quelli della piazzetta vicino a casa sua. Io cerco di estorcerle il titolo dell'editoriale di domenica, ma quando ha visto Kelly al 96esimo là davanti, ha pensato in un'invasione di campo, e Kelly, e lui, perché... Lo speaker ha detto che era Azic, ha mandato il tit anche noi, mi dica.
Ho pensato che per la prima volta un inglese ha fatto bene alla Juventus, insomma, gli inglesi sono stati 16, se non mi sbaglio, alla Juventus, e solamente un paio degli anni 10 o 20 hanno fatto una decina di gol, insomma, quindi si parla di preistoria. Quindi la statistica può darsi pure che questo Kelly ci fa il miracolo, insomma, di essere il primo inglese alla Juventus che possa dare una... bella botta anche in attacco.
E se era stanco, non l'ha dimostrato, perché era addirittura dall'altra parte di dove doveva restare.
Ma che stanco, ma lasciamo sta stanchezza, forza Juve, e andiamo avanti con la qualità, i muscoli e la gioia di giocare una partita di calcio. Qua la stanchezza, per carità.
Mi ha dato un assist, ripartiremo da questo slogan e la risposta del nostro Mimmo Chelsea, che parla di resistenza, ma quella fisica. Grazie avvocato, bellissimo quello che ci hai detto. Siamo più carichi per trasferirci in quel di Verona. Buon weekend, avvocato De Frede.
Ciao, prima delle trasferte
della Juventus, tutti i venerdì. Grazie.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio, manca l'XL, ma tra poco diventerà di nuovo XL perché abbiamo l'ospite, Domenico Marocchino, già pronto, tecnologico, dal suo studio. Buongiorno.
Sì, ho mangiato una caponata, niente male. Poi se senti dei rumori, perché qua c'è la lavanderia a fianco,
sì,
e la lavatrice che lava i panni. Bisogna lavarsi i panni sporchi in famiglia.
In famiglia, quindi gliel'hanno messi vicino. Vicino ai libri.
No, come si diceva una volta per le squadre. Per le squadre una volta quello che succedeva nello spogliatoio era top secret al 100%. Poi sono cominciati alcuni spifferi, vi dicevo, per la linea di massima dallo spogliatoio esce molto poco.
Ma è vero che c'era questo patto di sangue tra i giocatori, non so, allenatore, quello che succede qua dentro, storie belle, strane, brutte, intrecci, antenne dritte.
I patti si fanno se sei d'accordo, però in quel caso lì è la società che decide, non fai nessun patto con la società. Ci manca che tu, dipendente della società, non faccia quello che la società vuole. Lo fai una volta, forse ti condonano, la seconda ti danno la valigia. Quindi non era un patto, era uno stile, ecco.
Era uno stile.
Ma è anche
valido in tutti gli spogliatoi che hai frequentato?
Ma sì, qualcosa può uscire, perché sai, i giocatori hanno qualche amico giornalista e qualcuno magari è interessato
a spifferare qualcosa. Qualcosa è successo alla Juve che ci puoi spifferare 40 anni dopo?
No, diciamo
di semplice, di raccontabile.
No,
altre cose te le racconto io in privato, che ti riguardano, che non ti riguardano.
Però adesso che ti vedo un po', sei un po' invecchiato, adesso che ti vedo un po' ingrassato.
Tu sei ringiovanito invece,
Sai com'è,
da quando ti hanno messo in lavanderia, io sul comodino, tu sulla lavatrice.
Gira la clessidra. Senti, abbiamo preso 7 gol in 2 partite.
Bravo. Finalmente hai imparato il mestiere, perché mi stava squillando di nuovo l'editore dicendo sei iniziato a parlare di calcio. Abbiamo preso 7 gol in 2 partite e i titoli erano, ci convincevano, con Bremer difesa blindata. Non è solo Bremer. Che cos'è quando prendi troppi gol? Cosa succede?
Quando premi troppo gol, fondamentalmente i fattori sono 3. Una è la fase difensiva globale, cioè la squadra, se è in grado di fare una fase difensiva, se è in grado di farla anche quando è sbilanciata, perché delle volte puoi prendere gol perché o sei troppo sbilanciato o sei troppo in braccio alla tua riga di porta, quindi ci vuole la giusta distanza per dar fastidio agli avversari. La seconda può essere per un errore singolo, cioè uno magari non si dimentica un uomo o gli sfugge qualcosa, commette un errore, si assopisce un attimo. Il terzo può anche essere la lettura della partita fatta dall'allenatore, ecco, insomma, che è la meno, cioè non so quale delle 3 è la più importante, però sono tutte e 3 devono essere ben assemblate bene. Ci deve essere uno standard, diciamo, sia in positivo per quanto riguarda la fase realizzativa, uno standard, non è che deve eccellere, è uno standard per la fase difensiva, ecco, insomma.
È successo qualche volta nella tua Juventus che il problema potesse essere la tenuta mentale, fisica di Dino Zoff? Perché qui ogni tanto, se non ti chiami forse Dino Zoff, se non ti chiami Buffon, se non ti chiami, se non sei il super numero uno, ogni tanto è Di Gregorio, era meglio Szczęsny, è meglio Perin, è meglio quello prima. Capitavano anche dei periodi no? In cui...
hai mai provato a guardare fuori dalle tapparelle di casa?
Devo saltare.
Quelle che tiri giù. Allora, se queste tapparelle sono in orizzontale, quelle che tiri sì. sono in orizzontale, hai più difficoltà a prendere luce, no? Quindi a essere infastidito, perché la superficie che serve per oscurare è in orizzontale ed è poca. Se queste tapparelle sono in verticale, tu di luce ne prenderai quasi niente o pochissimo. Onde per cui, se tutte le volte che un giocatore avversario ti dà l'idea che tira in porta o tira direttamente in porta e tu ti giri di traverso, che superficie coprirai invece di stare di fronte? La metà. Onde per cui il portiere sarà più a rischio, perché avrà più spazio da coprire. Calcolando che i palloni sono leggeri, e calcolando che anche tanta gente lì davanti che fa un po' di mercato, diventa non facilissimo a livello di riflessi avere sempre un rendimento alto per il portiere. Questo non esclude che il portiere possa fare degli errori singoli, ecco, insomma. Però il concetto è quello: se la palla si vede sempre, perché quando uno calcia al limite dell'area gli sto a 3 metri e mi giro di profilo? Voglio far vedere se ho il naso più lungo o più corto, e se c'ho la panzetta.
Perché si preoccupa di più di non andare con le braccia larghe, tenere le braccia dietro, ed essere in ritardo? La solita risposta
è una solita considerazione, ma sono abbastanza. Tu quando ruoti e giri, le braccia per ruotare e girare, come le muovi? Le tieni ferme? No. Automaticamente le muovi.
Le muovo.
Quindi se ti giri di fianco, non è detto che tu le braccia ce le abbia aderenti al corpo, le puoi avere sia di fronte che di fianco, non c'entra niente.
E perché si gira? Perché vanno a girarsi? Kelly ha sbagliato questo.
Perché nessuno glielo dice.
Perché nessuno glielo dice, ecco. E volevo capire lì, perché per me non è naturale.
Perché nessuno glielo dice e perché arrivano leggermente in ritardo su quello che è il pallone come distanza e hanno paura di prendere una pallonata dalle ginocchia in su. E dalle ginocchia in su ci sono un paio di punti sensibili per prendere una pallonata da 2,5 metri. Se tu sei più vicino alla palla, la pallonata che potrai prendere va dalla caviglia al ginocchio, dove sei meno sensibile. Invece loro tergiversano un attimo, hanno paura di aggredire perché hanno paura di fare quel metro avanti sul portatore di palla, su quello che sta per tirare, onde per cui quando quello fa per calciare tu sei a 2,5 metri e hai paura che questa palla
e lì dà il tempo al giocatore, se si chiama Çalhanoğlu nell'esempio specifico, di decidere già che angolo battezzare.
Non è che decide un giocatore in quel caso lì. In linea di massima ha una percentuale del 30% della porta, non è che vede la porta
completamente vuota.
La tiro qua, la tiro di là, la tiro di su, la tiro bassa, la tiro alta. Cerca di colpire bene il pallone e cercando di decidere di tirarla insomma o bassa o alta o a destra o a sinistra, comunque nello specchio della porta, ma dipende sempre soprattutto da come tu ti concentri sul pallone, non da quello che vedi. La porta sai dov'è.
Certo. Senti, Domenico, a chi come me dall'alto della tribuna, e vedo che tutti stanno ascoltando il tuo consiglio, dall'alto si vede meglio, anche l'allenatore del PSG è andato su a vedersi il primo tempo della partita.
No, dall'alto non si vede meglio.
Ha detto di sì. Ha detto vedo delle cose diversamente da come le vedo solitamente.
Vedi, sì, però tu devi parcheggiare la macchina in Piazza Castello a Casale, che è grandissima. Se tu sei sulla torre le trovi facilmente, però quando sei poi giù con la macchina che guidi non hai la stessa visuale. In alto è la visuale dell'allenatore, in basso è la visuale del giocatore.
Certo.
Sono due cose complementari.
Complementari. E ti volevo chiedere questo. Vedendolo dall'alto, lì se mi dimettono, non mi fanno fare la radiocronaca dal basso, notavo, mi veniva in mente subito, da piccolo anche calciatore quale sono stato, c'era troppo distacco rispetto a chi batteva rete. Ma il difensore che deve fare un passo in più o un secondo prima un centrocampista andare a rovinare la linea di tiro dell'avversario? Qual è la verità?
La verità fondamentale è che adesso si sta lavorando molto sulle 2/3 linee, la terza quella dell'attacco, e usano le linee, non usano lo scaglionamento, cioè non sono, sono quasi tutti posizionati in linea, tu dall'alto li vedi tutti, vedi tre linee, non vedi dei triangoli, vedi delle linee, capito? E quindi è più facile per chi gioca tra le linee o si trova lì avere meno un contrasto in quel momento, perché e tutti hanno paura a abbandonare la linea, capito? Bisogna tenere la linea, bisogna tenere la linea, e questa è una filosofia attuale, non so se poi validissima, ecco. Tenere la linea vuol dire che se vieni superato hai magari meno metri per rincorrere, però hai anche meno metri per attaccare quello che sta davanti tra le due linee. Ecco,
non insomma, pensi quindi... anche che ti porti con la coda dell'occhio, con lo specchietto, quello che ci insegni a usare tu nel campo, che ti preoccupi più di guardare in continuazione il tuo compagno dov'è, quello in linea, che non andare verso il movimento dell'altro giocatore?
Sì, perché vige prevalentemente il discorso di non farsi superare dal pallone, quindi stare in linea per non farsi superare dal pallone. Ma le grandi squadre sono quelle che in fase di possesso fanno entrare i centrocampisti tra le linee, se no se la passano sempre in orizzontale, un po' come succede alla Juventus. E quindi non a caso la Juventus ha recuperato, recupera perché è tignosa, recupera perché ha dei giocatori scaltri, recupera perché ha una buona resistenza degli ottimi campi, ma recupera anche perché gli altri sono in fase di affanno, sono verso la fine.
Ti faccio ancora
verso la fine, come ce l'hai te che hai più motivazioni, ovviamente ce l'hanno loro di meno perché sono un po' più affaticati, pensano di aver portato a casa il risultato, ecco, insomma.
Si può riassumere con una formula analitica da osservatori, da fuori?
Sempre teoria siamo parlando.
Teoria. Le due partite della Juventus? Cioè ci possono già dire qualcosa questi risultati belli, entusiasmanti, però 8 più 7 meno, cioè 8 gol in più, 7 gol subiti. Ci possono dire qualcosa all'allenatore? Cosa fa pensare e su cosa dovrebbe lavorare in vista di una partita normale, difficile, più normale rispetto alle due precedenti, domani contro il Verona alle 18.
Fa pensare sicuramente che ci vorrà una, non so come dirti, una risistemazione della, non del reparto, anche del reparto, ma anche della fase difensiva. Ecco, bisognerà il Napoli ieri, che ho visto degli spezzoni, è entrato in difficoltà quando è stato schiacciato negli ultimi 25 metri, 20 metri, bisognerà cercare di farsi schiacciare negli ultimi 35 metri, ecco, ad esempio una soluzione può essere quella, ma non è facile, cioè, perché sai da fuori è molto più semplice, come ho detto teoricamente, cercherà sicuramente di capire come poter offendere senza correre dei rischi
per quanto riguarda la tua fase.
È come quando vai in discoteca con tua moglie.
Ecco, no, non vado con mia moglie. Solito mi invitavi tu, adesso cosa prendi, le distanze?
E cerchi di bazzicare qualche donata e di tenere anche un occhio sulla tua, che magari te la fregano.
Certo. Non mi ricordavo questa regola, me li devi rispolverare di settimana in settimana. Ufficializziamo un impegno che abbiamo insieme, non è Sanremo.
Che non è Sanremo,
ma ci vogliono a cena in un club. Sì. Poi,
combinazione a Verona.
Combinazione a Verona, perché a te piace il menù di Verona. Stanno ascoltando gli amici di Verona, del club, vorrebbero sapere qual è il menù, cioè cosa devono, sei allergico a qualcosa?
Sono allergico al formaggio perché mi ero commerciante di formaggi e quindi sapevo bene com'era. Cioè non mi piaceva, non so come mai.
Quindi
come
evitiamo i formaggi.
Evitiamo i formaggi. Sarà sicuramente una serata divertente perché tu sarai sicuramente galvanizzato dal fatto che sei con me.
Sì, esatto.
E con Vinicio.
Vinicio, che non vede l'ora di rivederti, eh. Ha detto che voleva rinunciare, ma adesso pensa di confermare la sua presenza. Pensa all'effetto che produci.
Abbiamo fatto 2 anni in prima squadra e 4-5 anni nel settore giovanile. Teniamo presente che quando si parla di settore giovanile, in quegli anni lì, la Juventus ha prodotto, per quanto riguarda la Serie A, Marangon, Miani, Brio, Rossi, Zanone, Marocchino, Berza, Gasperini, non pochi per 2 anni.
Berza si è raccomandato, se puoi evitare di parlare di pasticcerie, macellerie, pullman, Villar Perosa, fidanzate, ex fidanzate, cioè mi ha chiesto questa gentilezza, se puoi esaudire il suo desiderio. Però noi diamo la notizia, perché ci colleghiamo ufficialmente con l'autoscuola Boston, col signor Piero, l'istruttore.
Ho preso la patente, diglielo,
non lo sa ancora. Non lo sa ancora. Buongiorno, signor Piero.
Buongiorno.
Ma lei senta cosa ha da dirle, Barocchino, dopo le sue lezioni private, telefoniche?
Penso di aver preso 30 su 30, di aver azzeccato 30 su 30. E,
guardi che questo non è possibile.
Questo
non è possibile, perché quando espongono i risultati viene
non
fuori,
ce lo dicono,
mettono lo fuori i doni e non ci sono i numeri degli errori. Posso vedere io sul terminale.
Hai perfettamente ragione, intanto diamoci del tu, che certo, io certo. Sono talmente esaurito dall'esame che anche il giorno dopo ho fatto dei quiz. Anche stamattina mi sono svegliato, nonostante fossi promosso, ho continuato a fare dei quiz, così vado avanti a fare dei quiz. E devo dire che ho avuto solo 2 domande un po'
quali? Vediamo se lo sa l'istruttore dell'autoscuola Boston di Torino. Quali le domande che ti ha messo in crisi?
Molto banali, se la distanza di sicurezza uno era dipende dal numero delle ruote degli automezzi, quindi triciclo, quadriciclo,
ed è falsa.
Giusto? E poi ce n'era un'altra sulle precedenze, se non mi ricordo più. Comunque, se uscendo dai centri abitati devi tenere una velocità moderata, ecco, che è falsa anche quella, perché ci sono i limiti, tu tieni la velocità in funzione dei limiti. Quindi penso
ha visto avere... Piero? Ha visto Piero in 15 giorni, una settimana da quando ha seguito il tuo corso?
Signor Piero, io dico sempre che quando incontro un ragazzino o qualcuno che vuole giocare a calcio, che ha i figli che giocano a calcio,
gli possiamo
sempre
insegnare.
Aggiungo quello, prima dicevo nuoto, tutto meno che il calcio, nuoto, correre in discesa e giocare a scacchi. Adesso invece
vogliono giocare quello che non fanno fatica.
Per l'intelligenza.
I giovani vogliono giocare quando fanno fare fatica.
E invece adesso cosa gli dici, Domenico?
Gli dico i quiz, così si portano già avanti. E sono veramente istruttivi. Perché aiutano a elevare
la ruggine
nel cervello, perché non siamo più abituati a queste cose.
Se non si studiano a memoria, se invece si studiano a memoria come fanno la maggior parte, la fanno venire la ruggine, perché
basta fare
una domanda al contrario, ma non sanno più rispondere.
Io non li ho studiati a memoria, perché salvo rarissime eccezioni c'è sempre una logica.
Certo,
e a memoria succede a memoria succede quello che succede anche nel calcio. Me lo diceva una volta Vatta: se tu insegni a un portiere a stare in una diagonale in una certa posizione e lo fa solo con la memoria, se sposi il pallone lui rimane lo stesso lì, perché non ci ragiona,
se rimane con quello schema di prima.
Certo,
ecco.
Io poi una sera vi inviterei a prendere un aperitivo insieme, a farvi conoscere.
Comunque andiamo avanti lo stesso.
Andiamo avanti
da qua.
Piero Autoscuola Boston.
Ma adesso quando lo fa la guida?
Ecco, Piero, un consiglio, perché questo è capace che poi mi va a sbagliare la pratica.
Un
consiglio?
Non le va a sbagliare la pratica, lo portano semplicemente in una strada dove c'è il limite dei 30 all'ora, lui va più forte e lo bocciano.
Ecco, quindi il consiglio è...
Ma non sono quelle preoccupanti, sono quelle che, ad esempio, quando arriva una rotonda, se non c'è il dare precedenza, tu puoi entrare lo stesso.
Possiamo fare un ripasso, Domenico?
Certo, cioè. Ma sì, ma tu hai anche delle...
vediamo
anche la ruota di scorta di Paolino, che è grossa come una ruota di scorta.
Ma guarda che io ho patentato Tricella, De Agostini, tutta questa gente qua,
capito?
Un sacco di incidenti,
Del
Torino.
Tutta questa gente, lei dove l'ha presa la patente? Invece di andare nei bar di Via Passobuole, lì Marocchino, dove andava lei? Al bar di Corso Traiano, lì?
Io l'ho presa a Santiago, una scuola guida simpaticissima, dove l'insegnante, che era il proprietario della scuola guida, che purtroppo adesso è mancato da diversi anni, quando spiegava il cambio, indovina che paragone faceva.
Non lo voglio sapere. Signor Piero, Autoscuola Boston, Torino, tra le migliori a livello nazionale. Mi fa una domanda cattiva a Marocchino sulla Juve. Sulla Juve, cos'è che non ti convince della nostra Juve? Perché Piero è juventino, se no non partecipava. Ovviamente. Sì, no. Ti ha convinto l'Inter e il Borussia? Così ti risponde mister Marocchino.
No, non mi convince come al solito il centrocampo.
Quindi Marocchino, rispondi, dai un sostegno al tifoso.
L'ho detto anche prima che tu non ascolti neanche quando parlo, quando parlavo degli smarcamenti e del fatto che gioco nell'Inter. Effettivamente il centrocampo sembra un po', non so come dire, la carta assorbente. Non è un brutto centrocampo, ma la carta assorbente
Ma non ha equilibrio, non ha equilibrio.
Quindi
quando è in avanti né quando è indietro.
Quello è il problema principale.
Piero, guarda che per darti ragione Marocchino due volte di seguito vuol dire che hai detto una cosa verissima. A me...
Io, insomma, un po' di anni che seguo il calcio, mi ricordo anche come giocava lui.
Come giocava lui? Dimmi come
giocava. I tratti che faceva lui sull'ala non li fa più nessuno. In un attimo portava la palla in area dall'altra parte.
Addirittura, perché, signor Piero.
Qua, fanno 50 passaggi prima di arrivare dall'altra parte. Non mi dispiace, l'avevo già visto giocare degli spezzoni,
perché mi assomiglia tanto a un giocatore di biliardo, la Goriziana, cioè alle traiettorie in verticale, si posiziona bene col corpo, non mi dispiace. Sinceramente.
Pensate che questa chiacchierata è stata apprezzata a Londra in questo momento, ricordo le cavalcate di Marocchino sulla fascia destra. Forse però un po' a testa bassa, vero Piero?
Vabbè, ma non c'entra niente, ma però la palla arrivava dall'altra parte in un attimo. Adesso prima che arrivi la difesa è già schierata, siamo già a posto. No.
Sfatiamo una cosa,
Piero, aspetta.
Il quarto gol che ha fatto Vlahovic, ha preso la palla, si è girato, è andato avanti e è andato dall'altra parte. È così che si gioca il calcio, non 50 passaggi.
Sfatiamo una cosa, Marocchino, diciamolo.
Sfatiamo una cosa, che non si gioca, il mito di giocare a testa alta è un mito, perché tu puoi vedere anche... Tu puoi vedere anche tenendo la testa giù, vedi in orizzontale così, vedi anche dei lati molto interessanti di alcune persone vedendo così.
Sta squillando sempre il mio telefono, è l'editore Marocchino, te lo ricordo.
No, nel senso che è praticamente impossibile fare la conduzione, che è un gesto tecnico, senza guardare la palla, perché non la perdi. Cioè non c'è nessuno al mondo, neanche Maradona, che puoi alzare la testa tra un tocco e l'altro, ma portarla, se la porti, sono rarissime le eccezioni.
Se no
la perdi. Non è che sei lì.
È chiaro che se uno è in fase di impostazione come Gaetano, allora sì che guarda e la dà.
Certo, la porta.
È un altro discorso.
Andate troppo d'accordo, non mi siete più simpatici. Però...
Preparati una domanda cattivissima per la prossima trasmissione, perché andremo ancora avanti con questi quiz, anche se li ho dati.
Perché lui si sveglia la notte, mi dice la sua compagna, e grida i segnali stradali.
Se gli faccio la domanda,
senso unico.
Sbaglia,
senso unico.
Se faccio la domanda, sesso.
Se fa una domanda la sbagli, perché dobbiamo andare avanti con la nostra classifica. Se non supera il nostro esame, Piero, ci pagherà lui il pranzo a noi. Se no dovremmo pagarlo noi a lui.
Ma tu, lui non lo sa, Piero? Tu, conduttore, che quando sali in macchina, dato che sei sotto l'1,50,
bravo.
Dobbiamo mettere il cuscino.
Ma io non mi ha ancora ritirato la patente nessuno, e ho superato l'esame con 100 punti. Vero, Piero?
Certo.
Puoi controllare nel tabellario se ha dato veramente l'esame, perché io di Marocchino non mi fido.
No, no, io quando, che giorno l'ha fatto l'esame?
Che giorno l'ha fatto? Non lo sa neanche.
Mercoledì mattina. Mercoledì mattina la motorizzazione di Alessandria. Ecco. Eravamo in 8, 4 promossi.
Hai capito?
Sono residente a Casale.
Ah, no? Ci avrà le conoscenze, le test.
Cairo che girava. C'era Cairo. Ecco.
Vi devo fermare tutte e due, se no cacciano anche me. Mi ritirano le frequenze.
Lo può fare anche a Torino, comunque.
Eh sì.
Lo so.
Certo, ma qui è difficile. Da quelle parti lì lo conoscono. Un pezzo di formaggio e una patente. Via. Stiamo scherzando, ovviamente. Perché se l'è meritata, voi vi siete meritati questo siparietto. La patente ridata a Marocchino venerdì
prossimo.
Guarda
che lo aspetto la prossima volta, perché capisce più di calcio di te.
Ah sì? E allora io vado a fare l'istruttore di scuola guida al suo posto.
Facciamo subito cambio, Antonio.
Un saluto a Piero dell'autoscuola Boston Torino, un saluto alla compagna di Domenico Marocchino, mi fermo qui. Ciao Domenico. Ciao a tutti. La resistenza è stare con degli ospiti così. Ripartirete nel prossimo blocco con la resistenza. Se non ce la faranno del nostro Celsius, del nostro Mimmo Celsi, io torno oggi alle 16 per prendere il posto di Marocchino, di Camillo, che stamattina ha sostituito Zuliani. Siamo interscambiabili. I cambi portano la vittoria e aiutano a non modificare il palinsesto. Ciao, a più tardi, alle 16.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.